Credo che questa mattina abbiamo ricevuto tantissimo e sapete, il cristianesimo non è imbottirsi di teorie, di dottrine, ma è cercare di vivere questa dimensione della comunione con Dio, della comunione fraterna e poi soprattutto quello di essere messaggeri di questa realtà per gli altri. Ecco, questo è un aspetto importante della nostra vita cristiana, sempre grazia e apostolato, quindi qualcosa che dobbiamo realizzare sempre di più e qualcosa che abbiamo bisogno di trasmettere agli altri per poter essere in qualche modo canali di una libertà che questo mondo non ha. Ed è drammatico vedere come il relativismo sta crescendo, la confusione sta crescendo. Non si arriva più a comprendere, a definire l'essere umano e tutto questo in nome della libertà. Si sta portando la giovane generazione a una crisi di identità, ecco perché non ci sono più riferenti, non ci sono più figure stabili, non esiste più il senso di papà, mamma, non esiste più quello che realmente è ritenuto fondamentale dalla scienza, dalla psicologia, come un processo naturale di formazione della psiche umana, con l'attaccamento alla figura della madre, poi l'identificazione col padre e poi la crescita nei primi anni di vita. Oggi molti bambini non possono beneficiare di questa realtà e voi già immaginate cosa diventeranno domani e cosa realmente il sistema in cui vivono riuscirà a introdurre nelle loro menti, molto più fragili, perché prive di quella identità di base che Dio ha progettato anche nel mondo naturale, nel mondo della scienza. Sapete, il mondo della scienza, la botanica, tutte le altre scienze umane hanno una loro logica e tante volte anche lì noi umani siamo riusciti a stravolgere le leggi della natura. Però dico, questo è un segno proprio della degenerazione umana ed è un segno dei tempi perché veramente la creazione brama, la natura stessa si sta lamentando. Non solo perché ci sono i piromani che la vanno ad aggredire, e avete sentito in questi mesi, in particolare di luglio e agosto, come tante persone hanno trasmesso il loro fuoco interno di rabbia, di dolore, si saranno anche interessi ovviamente di vario genere, ma come hanno infiammato migliaia, centinaia di migliaia di ettari di boschi, di altri alberi, e questo fuoco sta un po' desertizzando in senso naturale, in senso spirituale. Siamo in un pianeta che si sta lamentando e anche noi ci lamentiamo in questo pianeta. Ed è importante capire che Dio in tutto questo vuole andare in controtendenza, cioè mentre tutto sta crollando, mentre anche noi invecchiamo, mentre anche la Chiesa sembra un poco più provata da questa dimensione del Covid, ma non solo, ma da tutto quello che sta avvenendo, dalla persecuzione. Voi sapete quello che sta avvenendo in Afghanistan, ma in tutti i luoghi dove la Chiesa sta essendo perseguitata, mentre tutto questo avviene, mentre veramente le tenebre coprono la terra, è come se la luce di Dio volesse risplendere di più. Quindi questa grande battaglia che ogni giorno ognuno di noi è fronteggiato a combattere, spinto a combattere, è una battaglia veramente epica, è una battaglia che mostra lo scontro finale tra il bene e il male, e io sono grato a Dio che ci troviamo dalla parte del bene, non per nostra capacità, non per nostra intelligenza, ma per la grazia di Dio siamo stati arruolati nell'esercito di Dio. Alleluia, siamo soldati, soldatesse in una missione speciale che sta coinvolgendo tutti quanti noi, e abbiamo bisogno di tenerlo chiaro. Non siamo in una passeggiata, non siamo tantomeno in una crociera o in una crociata, siamo però in una strada dove abbiamo bisogno di avere chiara la nostra origine, la nostra provenienza. Veniamo da Dio, andiamo a Dio, e strada facendo possiamo fare tante altre cose, possiamo anche specializzarci in qualche cosa, laurearci, prendere dei diplomi, eccetera, eccetera, ma ricordatevi che i diplomi in cielo non hanno nessun valore. Quello che ha valore nella prospettiva di Dio, che è quella più importante. Ci sono testimonianze di tante persone veramente che nel momento in cui si trovano verso la morte, più di là che di qua, vorrebbero restare là. Ecco, noi tante volte piangiamo per i nostri fratelli, anche pastori, morti, e certamente c'è un legame, però se loro ci potessero parlare direbbero: no, no, non ci fate tornare indietro, perché qui si sta da Dio, proprio per dirla veramente, ci si sta veramente bene. Quindi in qualche modo abbiamo bisogno sempre di più di riconoscere che il nostro habitat, la nostra nazionalità, noi non siamo cittadini di questo mondo, noi siamo cittadini di una patria diversa. In questo momento sicuramente siamo ospitati dalla terra, siamo ospitati dal corpo, siamo ospitati ancora dalla logica umana, ma siamo cittadini di un'altra dimensione, siamo cittadini non dello spazio, ma della realtà celeste, della famiglia di Dio, il cui capo veramente è Cristo, e il cui Dio supremo poi in Cristo riunirà tutte cose. Quindi se noi siamo in Cristo ci ritroveremo tutti insieme per l'eternità. E c'è un breve salmo che volevo un attimo condividere. I salmi sono sempre veramente espressione di qualche cosa di meraviglioso, e questo salmo lo vogliamo leggere, ci fermeremo solamente su alcuni punti, ma già il salmo stesso è un incoraggiamento, un'esortazione a ognuno di noi per comprendere la potenza di quello che Dio ha generato, per ricordarci. Ecco, la parola di Dio è come se fosse qualcuno che ti ricorda. A me mia moglie spesso mi ricorda un sacco di cose che io dimentico, e forse sarà problema anche di anzianità, ne dimentico di più ora, o di concentrazione, no, sempre lo stesso, sì. Allora, questo mi consola, vuol dire che non sto diventando demente, sono sempre forse concentrato troppo su altre cose, su altri problemi. Dicevo, ma la parola di Dio ha questo valore di ricordarci, di riportarci. Ecco perché è importante rivederla, risottolinearla. Tante volte potremmo dire: ma questo già lo so. Sì, lo sai, ma te lo ricordi? Lo stai vivendo? Stai capendo l'importanza di questa progettualità? Stai capendo l'importanza di entrare nel territorio dove la parola di Dio ti sta indicando il percorso, dove ti sta portando? Oppure sei così uno studioso di una mappa semplicemente, o di un libro che poi magari non servirà a niente. Salmo 92. È bello celebrare il Signore e cantare le tue lodi, o Altissimo. È bello, è stato bello anche questa mattina. Proclamare al mattino della domenica, ma non solo, la tua bontà e la tua fedeltà ogni notte, sulla lira a 10 corde, no, sull'euro, no, e sulla cetra. Che bello questi strumenti a corda, l'arpa, la cetra, la lira, erano tutti strumenti, la chitarra e altri strumenti. Con la melodia dell'arpa, poiché tu mi hai rallegrato con le tue meraviglie, oh Signore. Questa è una prima parte in cui ci fermiamo un momento. È importante poter vivere e riscoprire ogni giorno lo spirito della lamentela. No. Della protesta. No. Della critica. No. Della rivendicazione, no, eppure ne avremmo 10.000 ragioni, ognuno di noi ci avrebbe 10.000 ragioni per essere ispirato ogni mattina da tutto quello veramente che ci circonda, da tutto quello che non va intorno a noi, nella nostra società, nella nostra famiglia, nella nostra vita, e potremmo intonare canti di lamentela. Io faccio sempre quella battuta di quel canto siciliano che dice: quanto è l'aria la me vita, la me vita, tutta fradicia e purrita. Potremmo cantare questo canto perché? Perché? Perché non sempre la progettualità che stiamo vivendo era quella che Dio aveva pensato per noi, sia perché la variabile l'ha determinata qualcuno che si è scontrato, ci ha lasciato, ci ha abbandonato, sia che noi stessi siamo andati in territori che non erano per niente costruttivi e quindi siamo andati a finire male. E quindi potremmo cantare, continuare ad autocommiserarci e dire com'è brutto questo governo, com'è brutto la vita, come tutto non funziona, come tutto è confuso, o possiamo decidere di lodare Dio. Perché? Perché quello che Dio è e quello che Dio ha fatto non è qualcosa di negativo, ma è qualcosa di meraviglioso, è qualcosa di stabile, è qualcosa di fermo, è qualcosa che non sarà mai smosso. E allora è bello, perché tu mi hai rallegrato con le tue meraviglie, Signore. È ben importante farsi rallegrare da Dio. Da che cosa ti fai rallegrare? Sì, dico, da quella trasmissione graziosa dove c'è quello che scherza, dove c'è quello comico che dice: ah, c'è niente di male. Ah, io mi faccio rallegrare da un bel piatto di spaghetti di 300 grammi con le vongole. Da che cosa ti fai rallegrare? Io mi faccio rallegrare da non so che cosa. Ognuno di noi c'ha. A meno che non è entrato in un meccanismo di depressione, dove una delle caratteristiche è anedonia, cioè incapacità di provare gioia. Ma normalmente proviamo gioia anche per cose semplici. Ma qui la scrittura dice che ogni giorno Dio ci vuole rallegrare. Ecco, no, non è solamente il Dio che in Filippesi 4:4 dice: rallegratevi del continuo, rallegratevi. Cioè, perché ci potrebbe dare questa indicazione e poi dice: come facciamo, Signore, nella situazione in cui siamo? Ma tutto possiamo fare tranne che rallegrarci. Ma è perché Lui che ci vuole rallegrare. Poiché tu mi hai rallegrato con le tue meraviglie. Ogni giorno abbiamo bisogno, al di là di qualunque cosa, di accorgerci delle meraviglie di Dio, del miracolo. Tante volte lo diamo per scontato, sì, abbiamo creduto in Dio, siamo diventati parte della sua famiglia, poi vivremo la vita eterna, ci sembrano cose scontate, ma sono cose miracolose. Se ci credessimo veramente, no, dico ci crediamo veramente, ma se ci facciamo attenzione veramente, sono delle realtà, sono delle certezze che nessuna persona intorno a noi, se non ha incontrato Cristo, riesce ad avere. Cioè, noi possiamo avere delle certezze per cui rallegrarci ogni giorno, e Dio ci dice: rallegratevi, e soprattutto Lui ci rallegra con le sue meraviglie. Io canto di gioia, continuando il Salmo, al verso sempre 4, di gioia per le opere delle tue mani. Come sono grandi le tue opere, o Signore, come sono profondi i tuoi pensieri. Guardate un attimo il verso 6. Come esplicativo, in ogni salmo troviamo tutta la storia passata, presente e futura dell'umanità. L'uomo è sempre lo stesso. L'uomo insensato non conosce. E anche noi, se facciamo gli insensati, non conosciamo, non possiamo beneficiare, nonostante abbiamo ricevuto, viviamo così, nell'incoscienza. L'uomo insensato non conosce, lo stolto non intende questo. E noi tante volte, vabbè, ci sono persone proprio che non lo intendono, non lo conoscono, perché ovviamente non hanno fatto mai un'esperienza con la presenza di Cristo, con la vita di Cristo, e quindi per loro il massimo è rallegrarsi e bersi la birra, non so, con gli amici, o peggio ancora prendersi droghe più forti, combinazioni, chetamina e altre situazioni del genere. Ma chi ha conosciuto realmente sa come rallegrarsi, ma chi è insensato, chi è stolto non lo intende, e non intende soprattutto che gli empi, cioè gli atteggiamenti sbagliati, gli atteggiamenti che in questo momento sembrano quelli che vincono, cioè la furbizia, l'inganno, il potere, il dominio, tutte queste saranno poi distrutte. Gli atteggiamenti empi, con una traduzione del Nuovo Testamento, cioè tutte le attitudini, tutti gli aspetti negativi, tutti gli aspetti che non sono opera di Dio in noi, chiaramente germogliano, crescono, ma poi, dopo essere fioriti, finiranno distrutti. Finiranno, cioè questa è una cosa che è importante, fratelli, sorelle, noi abbiamo bisogno di adoperarci per qualcosa che non finisce, abbiamo bisogno di rallegarci per qualcosa che rimane stabile, per qualcosa che appena finisce la nostra breve vita non dice a me, mi sono rallegato per niente, ho fatto un sacco di festa, un sacco di energie, ho sprecato un sacco di risorse umane per niente, mentre quello che veramente mi faceva ricco l'ho ignorato. E questo è importante, questa lezione, è importante capire che Dio ci vuole rendere sempre più forti della sua risorsa interiore. Ma tu, oh Signore, siedi per sempre in alto, poiché ecco i tuoi nemici, o Signore, ecco i tuoi nemici periranno e i malfattori saranno dispersi, ma tu mi dai la forza del bufalo, io sono sparso d'olio fresco. Un momento, mettiamo a fuoco questo piccolo versetto. E lo possiamo fare nostro, ma tu mi dai la forza del bufalo, o della bufala, no, la bufala quella che è una cosa scritta perché non esiste. Tu mi dai la forza del bufalo. E questo è importante, fratelli, sorelle, un poco ammartucati, un poco scoraggiati, un poco... In questo salmo c'è la chiave, c'è la ricetta perfetta, ci sono gli integratori esatti per il tuo benessere fisico, mentale e spirituale. Perché? Perché inizia con la lode e, come abbiamo anche sottolineato, qualcuno ha sottolineato nella testimonianza questa mattina, lodare Dio è veramente poterlo vedere com'è e poterne essere trasformati. E quindi questo è importante, capire che gli atteggiamenti negativi, anche se sembrano così forti, non dureranno, ma finiranno. Ok, questo è un altro aspetto importante della nostra rivelazione, capire che tutto quello che è carnale, tutto quello che sembra forte, la paura, tutti i sistemi di paura, di intimidazione, per ora tanti si ribellano perché giustamente c'è tutto un gioco per limitare la libertà delle persone, iniziando dalla salute, eccetera, eccetera. Ma tutto quello che ci intimidisce, tutto quello che è negativo, tutto l'imbroglio, l'inganno, finirà, Però intanto cosa facciamo? Stiamo così? Ce ne stiamo ben seduti come davanti a uno spettacolo, davanti a una televisione dove il programma si fa sempre più tenebroso? No, abbiamo bisogno, e in questo verso c'è proprio quello che Dio ci vuole dire questa mattina. Tu mi dai la forza del bufalo e io sono cosparso d'olio fresco. È una metafora, è una espressione chiara della potenza dello Spirito Santo dentro di te, dentro di me, che ci rende capaci di andare oltre questo manto di distruzione, questo manto di difficoltà, questa oppressione. Si parlava anche di questa mattina. Dio ci dà la forza del bufalo, l'unzione dello Spirito per poter realmente rialzarci e guardare al progetto che Dio ha per la tua vita, per la vita della tua famiglia, per la vita della tua comunità. Abbiamo bisogno non di bufale, ma abbiamo bisogno di verità, e questa è la verità, che Dio può darci una forza pulita, un'energia santa per veramente farci rimettere nel suo progetto, farci rientrare in carreggiata, farci vivere una vita densa di impegni, di fatica non vana, perché tanti di noi possono avere anche una vita impegnatissima in tante cose. Oggi si incontri le persone, non hanno il tempo neanche di soffiarsi il naso, però io mi chiedo, ma quanto di quello che facciamo è una fatica nel Signore? Quanto di quello che facciamo veramente rimarrà come un investimento nella banca eterna, o quanto sarà semplicemente fatica inutile? O peggio ancora, fatica che ci ha veramente reso ancora più lontani da Dio. E allora è importante questa mattina, e lì il salmista continua e va verso la conclusione, e dice al verso 11: i miei occhi hanno visto la rovina di quelli che mi insidiano, il mio orecchio ha udito la disfatta dei malvagi che si avventano contro di me. Ed è una testimonianza importante se perseveriamo, cioè non solo le persone che ti vogliono fare del male, perché forse la persecuzione non ti sarà risparmiata, ma quelle cose che nella tua mente ti volevano fare del male: l'orgoglio, la gelosia, l'invidia, la delusione, la paura, tutte quelle cose che avrebbero voluto renderti una vita veramente di tormento, Dio le può fare terminare, le può veramente sconfiggere, e noi possiamo vedere il crollo di quelle trappole che nella nostra stessa mente si erano create, anche trappole di incredulità. Non sono per forza, sapete, noi pensiamo che i peccati più grossi sono quello che uno ruba, che uno ammazza, ma il peccato più grande che rimarrà la nostra vita spirituale è l'incredulità, la difficoltà a fidarsi, la difficoltà a credere al progetto di Dio e quindi a entrare nel progetto di Dio. Perché non è che credere, se metti, io ci credo, Signore, che tu mi voglio usare, però me ne sto così. E quando ci sono le opere perché questa fede si esprima, dice: no, ma io, Signore, aspetto che tu mi devi usare. E quando aspetti? Quando muori. E lì già è finita la vita. È importante che ora comprendiamo le opere preparate da Dio, ora le operiamo con la fede che Lui ci dà, ora vediamo il crollo di quegli atteggiamenti che ci sono nemici, uno dei quali potrebbe essere anche la pigrizia. Quante volte ci viene una pigrizia incredibile nel momento in cui vogliamo fare le cose spirituali, e invece ci viene una forza e una gioia incredibile quando dobbiamo fare una cavolata. Succede, a me succede, quindi penso che succeda anche a voi. Esaltarsi per cose inutili e non esaltarsi per Dio, e non esaltarsi per la sua presenza, e non capire che la sua presenza è quella che ci nutre e ci rende sempre più potenti. E poi questa conclusione, vado io anche alla conclusione, che è meravigliosa, ed è ancora una dichiarazione che l'opera che Dio fa in noi porta frutto. Il giusto fiorirà come la palma, crescerà come il cedro del Libano. Non vi faccio una dissertazione su questi due tipi di alberi, ma sono particolari entrambi. Uno perché ha veramente delle radici incredibili e l'altro per altri aspetti, ma sono due alberi veramente tipo di qualche cosa che è stabile, che è ferma, che è bella e che realmente rimane. E quindi quelli che sono piantati nella casa del Signore fioriranno nei cortili del nostro Dio. Fratelli, è importante, quelli che sono piantati nella casa del Signore non significa solamente quelli che sono piantati in chiesa, perché sennò veramente qua non fiorisce nessuno, però sarebbe bello anche ogni tanto essere presenti a questo momento di comunione e di relazione particolare che è quando vi riunite, l'essere insieme. Ma quando siamo piantati in Dio, siamo stati innestati in Dio, questa è una garanzia di portare frutto, cioè di non inaridire, di non sterilizzarsi. Perché? Perché guardate che bella promessa: quelli che sono piantati nella casa del Signore fioriranno nei cortili del nostro Dio, porteranno ancora frutto nella vecchiaia. Che strano! Di solito nella vecchiaia uno perde la potenzialità, perde la capacità di produrre qualche cosa di positivo, un frutto. Ma qui la Scrittura ci dà qualcosa che mi incoraggia e che incoraggia quelli che sono ultra. Ultra 50, ultra 60, ultra 70, fermiamo là. Porteranno ancora frutto nella vecchiaia, saranno pieni di vigore e verdeggianti. Che bella questa immagine che Dio ha per ognuno di noi. Cioè, non fantasticate, soprattutto quelli che sono anziani, come facevo io quando ero ancora giovane, ero ipocondriaco, mi perdevo sempre in un letto coricato con le flebo attaccate, mezzo morto. Era sempre questo il mio pensiero dominante. No, vedetevi veramente come persone che anche un po' di acciacchi, un po' sciancati, un po' così, continuate a portare questa gloria di Dio, continuate a portare questa luce meravigliosa e diventate sempre più forti, pieni di vigore e verdeggianti. Alleluia! Dio ti sta rendendo sempre più verde, anche se sei al verde. Ti sta facendo verdeggiare, ti sta facendo fiorire ed è importante che mentre tutto sembra seccare, Dio sta facendo fiorire quelli che sono piantati. Mi piace la parola piantati, non quelli che passano ogni tanto dalla presenza di Dio, ma quelli che si piantano lì e dicono: Signore, io sono piantato in te, tu sei piantato in me. Questa consapevolezza che poi li trasforma e li fa portare frutto è per fare che cosa? Ultimo verso, ci alziamo in piedi. Per fare le sfilate di bodybuilding a 80 anni facendo vedere che ancora i nostri muscoli sono perfetti, per essere considerate le persone più longeve, che ieri sia morta una delle più grandi in Italia, aveva 113 anni, beh, è un buon risultato, tu ci vuoi arrivare, Mimmo, a 113, ci arriverai a 113. Per che cosa questo portare frutto, rimanere verdeggianti? non invecchiare spiritualmente, così per mettersi su un piedistallo e sentirsi migliori, sentirsi come indistruttibili, invulnerabili. No, tutta questa opera, tutto questo lavoro, tutta questa azione dello Spirito Santo che ci rende bufali, che ci fa scendere l'olio di consacrazione dentro di noi, che ci fa smettere di perseverare in degli atteggiamenti che sono distruttivi come la vendetta, l'invidia, il non perdono, che ci distruggono, che ci fa andare avanti e ci fa superare questi scogli. Lo dice l'ultimo verso, per annunciare che il Signore è giusto, Egli è la mia rocca e non vi è ingiustizia in Lui. E allora forte, fratello, forte, sorella, forte, ancora una volta la Scrittura ce lo fa vedere, non solamente per dire gloria a Dio che sono rimasto forte, gloria a Dio che sento la presenza di Dio, ma forti per annunciare, forti per essere mandati, forti per essere strumenti che parlano dell'amore di Dio, della giustizia di Dio e che testimoniano che Dio è la nostra forza. Passato, presente, futuro, questa forza non finirà mai, anche se il nostro corpo invecchierà, anche se potremo perdere qualche colpo mentalmente. La forza di Dio, lo Spirito Santo dentro di te, la vita nuova non finiranno mai, annuncialo a te stesso prima di tutto e esaltati di questo, rallegrati di questa meraviglia. Ognuno di noi è un capolavoro veramente dell'abilità creativa di Dio, veramente siamo veramente straordinari, veramente, perché figli di un Padre eterno che non ci abbandonerà e che mentre il nostro uomo esterno si deteriora ci farà crescere con la forza, con lo spirito, e il giusto fiorirà come una palma, come il cedro del Libano, e anche da anziano porterà frutto pieno di vigore e verdeggiante per annunziare che Gesù è vivente. Alleluia. Vedi così la tua vita, vedi così la tua vita, fratello, sorella, non vederla come qualcosa che si trascina, come qualcosa che ha chissà quali obiettivi, no, vedila come prioritariamente, mentre tu diventi più debole, Dio diventa più forte in te e la sua forza ti porterà ad essere strumento di benedizione per altri, ti farà diventare ricco in vista del regno dei cieli, ti farà fare una fatica che non è vana e camminerai e non potrai essere fermato se non quando è il momento in cui Dio dice: ora vieni a riposarti, servo fedele, andiamo a casa. E nessuno di noi gli dirà: no, oh, fammi stare un altro po' qua. Io non glielo dirò sicuramente. Però intanto che siamo qua, veramente, bufali, bufalesse, trasmettete questa buona notizia. Preghiamo. Signore, è bello come nella tua parola, in ogni parte della tua parola c'è qualcosa che ci sfida. Ma ci sfida perché tu hai compiuto qualcosa di incredibile, perché tu ci hai fatto partecipi della tua natura, perché tu ci hai mandato lo Spirito Santo, perché tu hai fatto ogni cosa nuova, nuove creature, perché tu, Signore, mentre ti lodiamo, ci hai fatto vedere il crollo dei nemici intorno a noi ed è diminuito l'odio, l'orgoglio, l'amarezza, la vendetta, mentre abbiamo imparato a lodarci e a rallegrarci delle tue meraviglie. tu hai accresciuto e stai accrescendo la nostra forza come la forza del bufalo. Tu, Signore, ci ungi con olio e il tuo spirito trabocca in noi e tu ci conduci avanti anche mentre stiamo invecchiando, perché la potenza di quello che è in noi è più grande della nostra debolezza e tu porterai frutto in noi anche nella età più adulta e tu veramente ci darai di vedere una fioritura nuova nella nostra vita e annunciare che tu sei giusto, non c'è ingiustizia in te, tu sei la roccia della salvezza, Gesù. Grazie, Padre, nel nome di Cristo. Amen. Amen. Dio vi benedica. Bufali e bufalesse, forza!